Forse questa più che una semplice domanda vuole essere una riflessione evangelica per tutti noi. Grazie per la sua attenzione.
Grazie. Sì, sì. Anche la seconda.
Sono Gianmario e parlo a nome delle persone, anche alcune di essere presenti in sala, che sono attive nelle commissioni sociopolitiche e nella dimensione culturale e si occupano di formazione e di impegno sociopolitico. In questi anni abbiamo potuto constatare come il decanato è composto da cittadini tra loro ben caratterizzati. Riscontriamo differenti livelli di vivacità e di autonomia nella vita sociale e cittadina. Inoltre alcune presentano anche consistenti diversificazioni all'interno. Un aspetto comune a tutte le città è la difficoltà a trasmettere ai fedeli, in particolare alle fasce più giovani, un approccio cristiano e rosiano alla lettura delle realtà sociali, economiche, politiche e a far nascere un impegno sia personale sia comunitario verso questi ambiti. Superare questa difficoltà e ritrovare un rapporto di collaborazione con i gruppi giovanili dei nostri relatori, inserendo nell'esperienza della catechesi una dimensione sociopolitica, può essere una soluzione, anche se spesso non rischia di rimanere formale. Mi domando se ci sono altre modalità, visto le difficoltà delle nostre attuali associazioni. Quello che ci preme in realtà è che i giovani adulti si riappropriano delle tensioni sociali e culturali, proponendo modelli evangelici a cui le parole del Papa e le sue ci spronano in questi giorni.
Grazie, molte grazie. Ecco, anche questo introduce, questa seconda immagine, introduce delle tematiche di capitale importanza, perché sono tematiche con le quali abbiamo tutti a che fare tutti i giorni. Questo è molto importante, perché la caratteristica principale del cristianesimo è di essere realista, quindi di immergerci nella realtà, di farci stare dentro la realtà. Non per nulla siamo figli nel figlio di un Dio che si è nel figlio, con la maiuscola, incarnato. Ha voluto condividere la vita concreta, quotidiana di tutti noi. Riflettete molto su questo aspetto, perché è un aspetto che noi dimentichiamo spesso, e riduciamo la proposta di Gesù alla importantissima e decisiva dimensione liturgica e di approfondimento della parola di Dio e dei gesti di carattere spirituale, ascetico, ma guai se tutto questo non passa nella vita. Se non passa nella vita, tradisce la proposta che Gesù fa. Deve passare negli affetti, nel lavoro, nel riposo, eccetera. Quindi le due tematiche introdotte sono di importanza capitale. L'esperienza della Caritas e di tutte le altre associazioni tese alla condivisione del bisogno, come le ha ben descritte nella sostanza Esquilio nel suo intervento, è certamente un elemento di capitale importanza per l'evangelizzazione, cioè per l'annuncio di Cristo a tutti i nostri fratelli e sorelle, non dimentichiamo la grande maggior parte dei quali è battezzata. I battezzati, il battesimo non si tira mica via, quindi sono nostri fratelli e sorelle in senso pieno, ma la nostra proposta è anche per gli altri, uomini di diverse religioni, uomini che dicono di non poter credere, di non saper credere, di non riuscire a credere. Allora, il peso della Caritas è sotto gli occhi di tutti. Io ho un'esperienza da questo punto di vista che mi ha molto colpito. Quando ero a Genova, a Venezia, Cacciari mi disse una volta: se non ci foste voi con tutte le azioni volontarie che create, che curate, che proponete, no, le istituzioni non potrebbero garantire un minimo di welfare, cioè di stato sociale a tutti. E la stessa cosa me l'ha ridetta qualche anno fa Pisapia a Milano. Cioè, quindi è così imponente la testimonianza che è rilevata anche da personalità, in questo caso, che non sono dal punto di vista della pratica cristiana. Quindi questo è importante. Però c'è un però. Quando Paolo VI ha fondato la Caritas, ha proposto con grande chiarezza di distinguere tra l'educazione all'amore, alla carità, che deve essere di tutti i cristiani, e la suscitazione delle opere che hanno un compito specifico e molto importante. A tal punto che lui arrivò a dire nella Costituzione fondativa della Caritas che la Caritas non doveva avere in capo direttamente delle opere, ma il suo compito doveva essere eminentemente educativo. Quello che nella lettera pastorale sui fondamentali abbiamo chiamato l'educazione al gratuito, cioè ad imparare il peso e l'importanza dell'amore nella mia vita, che come ogni gesto educativo ha bisogno di essere regolarmente ripetuto e praticato nella sua verità. Cioè, l'educazione al gratuito non consiste nel risolvere i problemi e le contraddizioni evidenti e macroscopiche. Questo sarà fatto da chi vocazionalmente, anche come volontario, è chiamato a curare delle opere, come voi fate qui, come ho letto nelle relazioni molto articolate che mi sono state presentate. Ma guai se ognuno di noi delega la carità solo ad un gruppo. Questo è profondamente sbagliato. Allora, cosa vuol dire educarsi al gratuito? Vuol dire isolare ogni 15 giorni, 3 settimane, un'ora e mezzo del tuo tempo libero, a cui potresti fare quello che vuoi, e utilizzarlo, magari partendo insieme con una preghiera dalla chiesa, per passare un'ora libera con gente che è sola, per esempio per andare a giocare a briscola con degli anziani, per accompagnare una signora che fa un po' fatica a fare la spesa, per andare a bere il tè con qualcuno di loro, per andare a stare un po' con i diversamente abili, mettete voi quello che riuscite a mettere. Ecco, a questo tengo molto, perché se non c'è questo terreno dietro alla grande azione caritativa che anche voi qui fate, succede quello che Esquivio diceva. Succede che soprattutto di fronte a fenomeni particolarmente pesanti e gravosi, come il fenomeno dell'immigrazione, che non è più un'emergenza, ma è un problema strutturale che durerà un po' di decenni nella nostra società europea. Voi sapete che le ultime statistiche dell'ONU ci dicono che in questo momento quasi 200 milioni di persone si stanno muovendo sul pianeta. Cioè la mobilità è un carattere strutturale. Allora, di fronte a questi fenomeni straordinari, se uno non è educato al gratuito, diventa succube delle paure, del fastidio, non riesce ad accettare le diversità. Allora non bisogna scandalizzarsi di questo fatto, ma bisogna ritornare con energia a proporre questa educazione di base. Questo è molto importante, si può fare fin da quando i ragazzi sono piccolini, ma non una volta ogni tanto, ma imitando l'impianto ecclesiale dell'Eucaristia. Se non ci fosse stata la messa tutte le domeniche, noi saremmo quello che siamo oggi, ancora un fenomeno di popolo. Si dice che l'Europa è in crisi, io non uso mai questa parola, l'Europa, dico, è in travaglio, la nostra società è in travaglio, il cristianesimo europeo non è propriamente parlando in crisi, ma su questo avremo bisogno di tempo, dovremmo fare una digressione piuttosto lunga. Allora, io dico che la paura si vince con la pazienza educativa, perché la paura è cattiva consigliera, non porta a soluzione dei problemi, porta a un rinchiudersi su di sé che alla fine genera solo involuzione, incrementa il narcisismo o quello che io chiamo essere l'individualismo del nostro tempo, una sorta di autismo spirituale, incapacità strutturale di comunicare. Ecco che allora la ripresa di consistenza, come ha detto Esquivio, della vita cristiana attraverso la cura attraverso la condivisione, attraverso l'accoglienza, ma la parola cura qui è molto importante e decisiva, ha bisogno di questa radice. Ritorniamo alla domanda della persona di Cassina del Pecchi: dov'è Gesù? Perché o è contemporaneo a te e a me oggi, oppure cosa me ne faccio? Come fa a salvarmi uno che non è contemporaneo a me, che non è presente tra noi? Ecco il valore dell'Eucaristia e ciò che dall'Eucaristia deriva. Non dobbiamo parlare di Gesù solo come di un evento passato, ma di un evento passato, di un avvenimento passato che si rigenera per la potenza del suo spirito risorto nella sua Chiesa dentro il presente. Questi mi sembrano i tratti più importanti per dare un tentativo di risposta a quanto ci ha detto Esquilio. E poi Gianmario ha voluto, sottolineare ed aggiungere un aspetto molto importante, certamente sotto gli occhi di tutti noi, che la politica e la dimensione economica, la dimensione culturale, la dimensione sociale delle nostre società cosiddette avanzate del nord opulento del pianeta è attraversata da contraddizioni e da problemi enormi che faticano a far emergere figure politiche, culturali, sociali, di statisti, di intellettuali, di persone veramente dedicate al bene comune. Ecco perché anche questo ambito, che fa parte della nostra esistenza, va investito almeno con la stessa energia con cui i cattolici, da una parte, il movimento operaio dall'altra parte, lo hanno investito negli anni che sono venuti, soprattutto dopo la prima e ancora di più dopo la seconda guerra mondiale, attraverso una donazione gratuita del proprio tempo. La politica italiana è andata in difficoltà, diceva il grande filosofo del Noce, quando non è più stata fatta come un lasciarsi prendere a servizio gratuito per il bene della città e quando ha abbandonato la dimensione culturale. Questo è stato molto evidente per la Democrazia Cristiana, quando sono finiti i convegni culturali di San Pellegrino, quando tutti gli onorevoli cominciavano a avere dei portaborse che costavano e si vedevano spendere e spandere denari, quindi non si capiva da dove venissero e così via. Quindi questo è il primo dato, riprendere un senso civico, come diceva Pellegrino. Il cristiano è il più civico tra i cittadini perché ha una ragione che va oltre la ragione terrena per fare la cultura, per fare la politica. La ragione è quella di documentare la bellezza, la bontà, la verità di Gesù, della Madonna, dei Santi e la bellezza, la bontà e la verità della comunione fraterna che nasce tra di noi al di là dei nostri pasticci, al di là dei nostri limiti, al di là dei nostri peccati, quindi immergersi in questo. Gianmario diceva che per questo è molto importante che nell'esperienza della catechesi inserire la dimensione sociopolitica. Io direi di più, perché ciò che forma non è solo la catechesi è un momento decisivo della formazione, soprattutto nel tempo dell'iniziazione, ma ciò che forma è un'esperienza di fede in atto. È una comunità vivente, carica di attrattiva, perché i ragazzi che ho visto a Carugate due stati fa erano così numerosi? Perché era bello, era evidente da come erano gioiosi e contenti che era bello per loro essere insieme. Ecco, e a formare non è solo un discorso, fosse pure il discorso catechetico che resta ben inteso, decisivo per l'iniziazione alla prima confessione, alla prima comunione, al sacramento della confermazione, ma è proprio una vita che lentamente genera tra di noi una fraternità, come è avvenuto in queste vostre realtà che pure sono enormemente cambiate, no? In questi anni, genera un'appartenenza alla comunità che dà gusto, che diventa lentamente il senso della vita. Allora, in questa appartenenza diventa poi naturale, a seconda delle varie vocazioni, operare delle scelte. Siamo in una società plurale in cui molta gente si muove, evidentemente non a partire dal riferimento a Cristo, non a partire dalla fede, ma noi possiamo dare il nostro apporto all'interno di questa società proprio partendo da ciò che a noi sta più a cuore, il per chi io faccio quello che faccio, perché riprendo tutte le mattine e nonostante l'età eccetera eccetera, perché voi avete fatto il sacrificio in aiuto se non per Gesù. E con questo aspetto va esplicitato, la ragione per cui agisco va esplicitata. Cito sempre il proposito, una bella esperienza legata a Madre Teresa, perché sono impegnato con me stesso a citarla in tutti gli incontri che faccio, perché ho trovato raramente una definizione così profonda e precisa di chi sia il cristiano. Una volta il New York Times mandò un giornalista a Calcutta per intervistarla, probabilmente perché avevano saputo che era legata, che era amica di Diana, di Inghilterra, eccetera. E questo arrivò, la madre non era che amasse molto questo genere di cose, quindi era piuttosto, non dico infastidita, ma certamente alquanto distante e distaccata, e cominciò a dire: ma adesso lei giri un po', veda, venga con me, vada con le mie consorelle, cerchi di vedere quello che facciamo. E così, e quello lì cominciò, e però i giorni passavano e la madre non si decideva mai. A un certo punto, dopo 15 giorni, l'ha bloccata e ha detto: ma madre, io devo anche tornare a casa dopo 15 giorni, quindi se dobbiamo... Allora lei, con un po' di là, disse: vabbè, allora mi faccia una domanda. E il tipo, che era intelligente, domandò: ma come fanno queste ragazze di 18 anni? Perché allora, soprattutto allora in India, l'età della maturità era già raggiunta a 18-20 anni. Come fanno a girare per una città bolgia come Calcutta, a chinarsi sopra questi moribondi pieni di piaghe, con dentro i vermi, a pulirli, a portarli a casa per accompagnarli a morire dignitosamente? Tutto, dove trovano la forza? E la madre ha dato questa risposta che per me vale per la politica, vale per la cultura, vale per tutto, vale per la vita di tutti i giorni, vale per la famiglia. Ha detto: esse amano Gesù e trasformano in azione vivente questo amore. Esse amano Gesù e trasformano in azione vivente questo amore. Azione vivente come guardi tua moglie al mattino, come cerchi di superare la difficoltà su qualche aspetto delicato e che non hai capito del tuo modo di rapportarti a lei, l'azione vivente è il modo con cui accompagni i tuoi figli, li vedi crescere, li tiri su, l'azione vivente è il modo con cui affronti la fatica del tempo finale dei tuoi genitori e li accompagni dignitosamente all'altra riva, azione vivente è il modo con cui tu vedi la tua città e rischi, ti giochi in politica perché la vita buona va davanti nella tua persona. Azione vivente è tutto, tutto, tutto. Allora, questa azione vivente dove ha il suo movente? Dove ha il motore? O ha nell'amore di Cristo? O gira, rigira, lo ha in me stesso, nella mia autoaffermazione, nel mio narcisismo. Ora, questo non può mai essere corretto, però è soltanto se è per un altro che io mi muovo, e per l'altro con la maiuscola, questo elemento personale trova il suo equilibrio naturale. Ecco, questo mi sembra... mi sembra la strada intera per affrontare l'educazione e l'impegno sociale e politico. Le scuole sono utili, chiarire talune tematiche della società complessa in cui siamo è utile, ma non è decisivo. Ciò che è decisivo è il per chi e dov'è Gesù dentro questa mia azione. È un'azione vivente che trasforma l'amore di Gesù per me e il mio amore per Gesù? Questa è la domanda. Prego. La terza.